Wiki Radio. Marcello Flores racconta il disastro chimico di Bhopal.
La notte del 2 dicembre 1984, nella fabbrica di pesticidi della Union Carbide, la succursale indiana della grande azienda americana, a Bhopal, una città di 900.000 abitanti, capitale dello stato del Madhya Pradesh, una delle province centrali dell'India, ha luogo quello che verrà definito il peggior disastro industriale della storia. La fabbrica, che era stata inaugurata nel 1969, produceva un pesticida, l'isocianato di metile, in sigla MIC, che era un pesticida a basso prezzo ma molto tossico. Il MIC iniziò a uscire dal serbatoio numero 610 alle 10:30 della sera, dopo una perdita d'acqua che si era infiltrata nei serbatoi di immagazzinamento. Ma le sirene dell'allarme iniziarono a suonare soltanto 2 ore dopo. La sostanza tossica, il MIC, cui si aggiunsero altri agenti chimici presenti nella lavorazione, si diffuse rapidamente attorno alla fabbrica e raggiunse le vicine baraccopoli che circondavano gli stabilimenti della Union Carbide. Migliaia di persone si svegliarono d'improvviso, senza più riuscire a vedere, con continui attacchi di vomito, con difficoltà crescenti a respirare. Il panico dilagò immediatamente, spingendo tutti a una fuga precipitosa che fu responsabile di diverse decine di morti, mentre la nube tossica lambiva aree sempre più vaste, coinvolgendo direttamente circa 500.000 di persone.
La sera del 2 dicembre 1984, intorno a mezzanotte, notammo una nuvola di colore rosso acceso. Scoprimmo che del gas era fuoriuscito dalla Union Carbide. Quando ci rendemmo conto che quel gas si stava dirigendo verso le nostre case, cominciammo ad urlare. Noi abitiamo ad una certa distanza dalla fabbrica. Ma eravamo molto in ansia per nostra figlia, che viveva molto vicina a quello stabilimento. Se da noi la situazione era così grave, immaginavamo che lì fosse ancora peggio.
Ancora adesso è difficile stabilire il numero esatto delle vittime e la guerra dei numeri ha costituito un aspetto della lunghissima battaglia legale, ancora non conclusa, tra le vittime, la proprietà dell'azienda, passata anni dopo alla Dow Chemical, e il governo indiano, che compartecipava della proprietà al 49% ed era quindi direttamente e pesantemente coinvolto nella gestione della fabbrica. La prima stima ufficiale della Union Carbide ha calcolato in 2.259 i morti del disastro chimico, mentre successivamente il governo del Madhya Pradesh ha ritenuto che il totale fosse di 3.787 morti. Stime più articolate e successivamente controllate hanno portato a poter parlare invece di un totale di almeno di 15.000 morti, la metà nelle prime 2 settimane e la metà nei mesi e anni successivi per le conseguenze di malattie dovute all'inalazione del gas. Ma molti ritengono che le cifre più verosimili siano ancora più alte. Avevo 7 anni, ha ricordato recentemente un sopravvissuto, Ashutosh Jurelei, che ora vive in Inghilterra, quando accadde il disastro, ed è un miracolo che io e la mia famiglia siamo sopravvissuti, anche se mio padre continua ad avere forti dolori dietro l'orecchio e nessuno dei tanti dottori che l'hanno visitato riesce ad aiutarlo. Conosco molte persone che hanno malattie della pelle e diversi amici che hanno avuto la vista fortemente danneggiata. Noi vivevamo vicini alla fabbrica della Union Carbide, giocavamo spesso a cricket sui prati antistanti. Ci siamo svegliati dopo poco che eravamo andati a letto e ogni cosa era avvolta nel fumo. Abbiamo cominciato a correre, ma nella direzione sbagliata perché il vento che portava il fumo ci trascinava con sé. Fummo salvati da un camion di pompieri. Tutti e quattro ci siamo dovuti arrampicare in bilico su un lato, perché c'erano già 50 persone che vi erano salite. Il giorno dopo siamo tornati a casa e le immagini che ho visto mi hanno sconvolto per diversi giorni. C'erano cadaveri dappertutto, sia di persone sia di animali. La gente trascinava i corpi dei propri familiari dentro dei sacchi, su delle carriole, trascinandoseli dietro. C'erano tre fila di cadaveri di fronte alla moschea.
When the disaster occurred in Bhopal, I was 150.
Al momento del disastro mi trovavo a 200 chilometri circa da qui. Quando arrivai qui, lo spettacolo era terrificante. Vidi un mucchio di persone riverse al suolo, con gli occhi infiammati. Urlavano dal dolore, si contorcevano. Capii subito che ci trovavamo di fronte a una tragedia immensa.
Il disastro di Bhopal avviene un mese dopo un'altra tragedia che aveva colpito l'India e il mondo intero. Il 31 ottobre 1984 era stata infatti assassinata Indira Gandhi, che aveva guidato quasi ininterrottamente il paese dalla metà degli anni 60, a partire dalla morte di Nehru. L'assassinio di Indira era il risultato di un intreccio incontrollato di nazionalismo e fanatismo religioso in un contesto di governo autoritario e corrotto che proprio Indira aveva favorito per riuscire a rimanere al potere. Nel maggio del 1984, infatti, estremisti Sikh, favorevoli alla piena autonomia del Punjab, avevano occupato il Tempio d'Oro di Amritsar, uccidendo in pochi giorni centinaia di Hindu e di Sikh moderati. Indira Gandhi, accusata dall'opinione pubblica di non riuscire a controllare il territorio, approva allora l'operazione Blue Star, preparata dai suoi generali, che prevede la legge marziale per il Punjab e l'evacuazione forzata del Tempio d'Oro. Per due giorni e due notti, Amritsar è al centro di combattimenti che si concludono con la morte di 100 soldati indiani, migliaia di Sikh uccisi dentro il Tempio, le scritture sacre e le biblioteche Sikh distrutte. Altre migliaia di Sikh saranno vittime a inizio novembre della collera e della violenza Hindu che si scatena soprattutto a Delhi in tre giorni di terrore alla notizia dell'uccisione di Indira per mano delle sue guardie del corpo Sikh. Le elezioni politiche, tenutesi a pochi giorni di distanza dal disastro di Bhopal, confermarono al potere Rajiv Gandhi, il figlio di Indira, che era divenuto subito dopo la morte della madre il più giovane primo ministro della storia indiana. Rajiv vinse dopo le elezioni con una maggioranza schiacciante, la maggiore mai avvenuta per il partito del Congresso. All'indomani della tragedia di Bhopal ebbe inizio una lunga battaglia civile, giudiziaria, politica per accertare le responsabilità e cercare di fare ottenere giustizia alle vittime. Il primo giudizio conclusivo avverrà nel 2010, dopo 26 anni, ma nel frattempo una grandiosa e continua mobilitazione aveva permesso di far emergere verità che, pur conosciute, erano state tenute sotto silenzio. Uno dei primi a scrivere del pericolo della fabbrica della Union Carbide ben prima del disastro era stato Rai Kumar Keswani, un giornalista che due anni prima aveva scritto su un settimanale un articolo intitolato «Bhopal sull'orlo di un vulcano». In seguito alla morte di un amico, nel 1981, che lavorava alla Union Carbide, ucciso per una esposizione al gas fosgene, Keswani aveva investigato per 9 mesi, scrivendo poi dei rischi per le vite umane che potevano avere gli agenti chimici prodotti nella fabbrica. La Union Carbide all'epoca era l'unica multinazionale presente nello Stato e in una città minore come Bhopal. Nessuno poteva mettere in dubbio le sue assicurazioni, nemmeno quando Keswani pubblicò il rapporto di una squadra di controllo fatta nel 1982, secondo cui occorreva prendere una serie di misure di sicurezza per impedire la possibilità di una fuga di gas. Gli esperti venuti dalla casa madre americana ritenevano le misure esistenti non adatte e da allora vi furono scambi di lettere, negate per lungo tempo, in cui un manager indiano chiedeva consiglio su come rivestire i tubi per renderli più sicuri. La risposta era stata di lasciar perdere, perché il rivestimento ottimale sarebbe stato troppo costoso. Questo scambio di lettere, in cui la direzione americana delle multinazionali suggeriva alla direzione indiana di subordinare la sicurezza al risparmio, ebbe luogo tra la fine di agosto e il settembre 1984, poche settimane prima che l'incidente provocasse quell'immane tragedia. A quell'epoca lo stesso governo indiano minimizzò le accuse al carattere insicuro della fabbrica, che giungeranno da più parti e da tutto il mondo. Il governo sostenne pubblicamente nel 1982 che i meccanismi automatici di sicurezza rendevano impossibile ogni incidente. Eppure vi erano stati alcuni incidenti che avevano già coinvolto il gas MIC, il contatto col quale aveva provocato gravi ustioni in due diverse occasioni su due ingegneri e due operai. Alcuni ingegneri avevano scritto diversi rapporti prefigurando incidenti analoghi a quello che sarebbe poi occorso realmente, ma le loro analisi non raggiunsero mai la direzione della fabbrica, come furono inascoltati gli avvisi delle autorità indiane locali. Nel novembre 1984 la maggior parte dei sistemi di sicurezza funzionava male e molte valvole erano da cambiare, mentre i depuratori delle prese d'aria per il gas erano fuori uso, come la caldaia a vapore che serviva a ripulire i tubi. Il serbatoio 610, inoltre, conteneva più MIC, 42 tonnellate, di quello che avrebbe potuto. L'acqua entrata nel serbatoio dette vita a una reazione di fuoriuscita del gas accelerata dall'alta temperatura e dalla presenza di altri agenti chimici.
Come in tutti i processi, la frase d'inizio sarà: buongiorno signore e signori della giuria. Mi chiamo Rajan Sharma e rappresento le vittime del peggior disastro industriale della storia. Noi dimostreremo che quel disastro non fu affatto accidentale, bensì è stato il frutto di una radicata pratica da parte degli imputati e della incosciente negligenza dei loro impiegati. Le decisioni fatali furono prese solo ed esclusivamente dalla Union Carbide.
Nei giorni successivi alla devastazione, i sopravvissuti, in gran parte feriti e malati e con parenti e familiari uccisi, occuparono le strade con una rabbia che si focalizzava soprattutto contro la direzione della Union Carbide di Bhopal. La necessità immediata di aiuto per un numero così grande di persone, accesso all'acqua potabile, cure mediche, documentazione delle vittime, cibo, malattia, perdita del bestiame, fece giungere volontari da ogni parte dell'India, molti affiliati a organizzazioni religiose e politiche. L'organizzazione che riuscì più di tutti a creare comitati in ogni quartiere colpito dal gas per dotarle delle necessità immediate, a raccogliere informazioni e incanalare la protesta attorno a questioni chiare e precise, fu la Zereli, guidata da un socialista, che nel giro di un anno però si dissolse per conflitti interni dovuti principalmente alla scelta nei rapporti con i poteri locali e nazionali, all'idea se accettare o meno gli aiuti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, all'idea di come contrastare l'intervento pesante che la Union Carbide aveva cominciato a produrre per sottrarsi alle proprie responsabilità, corrompendo e offrendo denaro alle vittime. Accanto alle più urgenti e difficili cure mediche e all'inizio di un percorso giudiziario che sarebbe stato lungo e difficile, i volontari e le autorità locali si adoperarono per permettere una ripresa economica della zona. Una serie di laboratori e tirocini rivolte alle donne sopravvissute, sia a quelle che lavoravano in casa o nei grandi capannoni a arrotolare sigarette o a tagliare stoffe, ebbe come risultato di spingere le lavoratrici a organizzarsi per combattere su due fronti: da una parte la lotta contro lo sfruttamento e per un'organizzazione sindacale stabile, dall'altra la richiesta di lavoro e di compensazioni economiche per la tragedia subita. La più importante di queste organizzazioni, la Women Workers Campaign, insieme ad altre associazioni dedicate esclusivamente agli effetti del disastro, il Gruppo per l'informazione e l'azione di Bhopal, la Campagna internazionale per la giustizia in Bhopal, riuscirono a creare un'imponente rete di mobilitazione che coinvolse gli studenti indiani, ma anche organismi nazionali come il Centro per la Scienza e l'Ambiente o internazionali come Greenpeace. Il centro principale della mobilitazione era la priorità della disinfestazione e disintossicazione dell'intera area, di cure mediche stabili capaci di monitorare l'andamento di malattie e problemi sanitari poco conosciuti, di controllo dell'acqua e del terreno per permettere la ripresa di una vita socio-economica normale. Questi obiettivi erano inseriti, tuttavia, in una campagna più generale che aveva due chiari obiettivi: il potere dell'industria chimica e farmaceutica e l'impossibilità di controllare e limitare il loro potere, e la necessità di avere zone libere dall'inquinamento chimico. Una campagna pressante, ad esempio, fu quella che coinvolse in seguito la Dow Chemical, che aveva acquistato la Union Carbide, per costringerla a ripulire la zona di Bhopal secondo gli standard internazionali più elevati e non quelli tarati sulla media degli standard indiani. Il governo approvò una legge che rendeva il governo titolare della rappresentanza di tutte le vittime, sia all'interno sia all'esterno dell'India. La battaglia per l'informazione contrappose inizialmente il governo indiano alla Union Carbide, che ancora nel 2008 non era capace di precisare la possibile composizione della nube tossica. La popolazione era stata informata che il pollame poteva essere mangiato, mentre il pesce era stato contaminato e quindi proibito. Le statistiche non presero in considerazione le persone sotto i 18 anni, anche se si calcola che circa 200.000 bambini erano stati direttamente colpiti più o meno gravemente dalla fuga di gas. Il sistema sanitario fu quello più duramente colpito. Ospedali e cliniche si dimostrarono insufficienti a raccogliere tutti i feriti e vennero costruiti ospedali da campo, mentre si aprirono un gran numero di studi medici privati. Il 70% del personale medico impiegato era in realtà soltanto paramedico, ma anche i medici più esperti avevano difficoltà a trattare i sintomi dell'inalazione del mic e spesso si limitavano a somministrare sciroppi per la tosse e collirio per gli occhi. Nel corso degli anni emerse con chiarezza l'impreparazione, in gran parte inevitabile, dei medici chiamati ad affrontare un'emergenza di questo tipo, ma anche la debolezza strutturale del sistema sanitario indiano e la rapidità con cui la corruzione riuscì a farsi strada negli stanziamenti per le vittime. Oltre alla carenza di radiologi e patologi per controllare gli effetti del gas e quelli delle cure, si scoprì presto che molte delle medicine date ai feriti e ai malati erano totalmente inutili, semplici farmaci di reidratazione, sbagliati e dannosi, analgesici per gli attacchi di mancanza di respiro, o inesistenti. A molti venne dato solamente del placebo nella convinzione che non si potesse fare di più. Il governo indiano dette il via a un progetto di costruzione di nuove strutture ospedaliere e quando la Union Carbide cedette i suoi impianti, la Corte Suprema indiana stabilì che con il ricavato essa doveva finanziare un ospedale di 500 posti specializzata per la cura dei sopravvissuti. Questo ospedale venne inaugurato nel 1998. Il processo di risanamento ambientale procedette con estrema lentezza. I rifiuti tossici furono oggetto di contese che ancora nell'agosto 2012 spinsero la Corte Suprema a promulgare un'ordinanza urgente perché la Union Carbide e il Madhya Pradesh trovassero il modo di sbarazzarsi dei residui e rifiuti tossici attorno alla fabbrica entro 6 mesi. La questione dei risarcimenti e dell'intervento economico governativo ha costituito un altro intricato capitolo della dolorosa vicenda. Lo Stato del Madhya Pradesh destinò all'aiuto delle vittime nel 1985 l'equivalente di 16 milioni di dollari. Alle vedove venne concessa una pensione di $4 al mese, più tardi aumentata a 14, mentre alle famiglie, il cui reddito era sotto i $10, vennero concessi $28 al mese. La Union Carbide offrì un'assicurazione complessiva di, per quanto successo, di $350 milioni, mentre il governo indiano ne pretese 3 miliardi e 300 milioni. L'azienda si difese sostenendo che le misure di sicurezza erano tutte in funzione e che l'incidente era dovuto a un atto di sabotaggio di cui non sapeva però indicare né l'autore né il movente. La distanza tra la proposta e la richiesta di indennizzo tra la Union Carbide e il governo indiano si risolse con un accordo raggiunto nel 1989. La cifra pattuita fu di 470 milioni di dollari, molto più vicino all'offerta dell'azienda che non alla pretesa del governo. Su questa base, le cifre che vennero concesse alle vittime furono per la maggioranza di 470 dollari e per i morti di 1170. Ogni richiedente doveva avere la propria richiesta approvata da un medico e doveva provare, oltre ogni ragionevole dubbio, in un tribunale che la causa era solo quella dell'esposizione al gas. Nel 1992 quasi la metà degli aventi diritto doveva ancora ricevere la visita medica. Nel 2007 i casi esaminati erano stati oltre 1 milione, di cui accolti 574.000 e rifiutati 455.000. L'accordo del 1989 venne così spiegata da Raikumar Keswani, il giornalista che aveva lanciato inascoltato l'allarme del disastro nel 1982. La Union Carbide degli Stati Uniti hanno giocato a coprire l'accaduto con l'aiuto del governo indiano e del governo del Madhya Pradesh. L'accordo del 1989 venne fatto con l'avallo della Corte Suprema. La Union Carbide accettava di pagare i 470 milioni di dollari, il 15% di quanto chiesto dal governo, ma l'India era d'accordo nel cancellare tutte le denunce civili e penali contro la Union Carbide, che sarebbero state discusse in seguito nei tribunali. Chi ha fatto ciò? Rajiv Gandhi ha reso possibile questo accordo. È stata l'ultima vergogna di cui il governo indiano si è macchiato, questa di accettare denaro e poco per le vittime in cambio di annullare i procedimenti contro Union Carbide. Il presidente amministrazione dell'azienda, Warren Anderson, era stato arrestato dalla polizia del Madhya Pradesh il 7 dicembre 1984, ma immediatamente scarcerato su cauzione di $2,000. Il motivo dell'arresto, si disse, che era stato fatto all'aeroporto, era quello di evitare che la folla inferocita potesse fargli del male. Solo 3 anni dopo, nel 1987, il governo indiano accusò Anderson e altri 8 dirigenti dell'azienda di omicidio, preparando un processo in un tribunale indiano. Union Carbide decise che la compagnia non era sotto giurisdizione indiana. La Corte d'Appello americano stabilì tuttavia che la compagnia indiana era un'entità separata, diretta e gestita da indiani e quindi soggetta alla legge indiana. È solo nel 1991 che le autorità di Bhopal citano in giudizio Anderson, andato ormai in pensione, per omicidio colposo, un reato la cui pena massima prevista è di 10 anni. Nel febbraio 1992, non essendosi presentato, Anderson è dichiarato contumace e la Corte stabilisce che il governo debba iniziare le pratiche di estradizione dagli Stati Uniti. Nell'ottobre 1993 la Corte Suprema rifiuta di accogliere il ricorso contro la decisione di una Corte federale, secondo cui le vittime del disastro di Bhopal non potevano cercare alcun risarcimento negli Stati Uniti. Nel 2002 il governo indiano decise di ridimensionare le accuse a Anderson, sperando in questo modo di poter riuscire a processarlo. Uno dei commenti più caustici è stato quello di Bianca Jagger, l'ex moglie di Mick e attivista di lunga data per i diritti umani in Gran Bretagna. «Ho visitato Bhopal subito dopo la fuga di gas. L'orrore era duro da sopportare. È assolutamente incomprensibile che dopo 18 anni la Union Carbide e il suo amministratore delegato non abbiano ancora subito un processo. Le persone che hanno perso i loro cari e stanno vivendo con terribili ferite da circa 18 anni vogliono sapere come ha fatto questa multinazionale a liberarsi pagando un così piccolo e osceno risarcimento. Sarebbe accaduto lo stesso se 8.000 persone fossero state gasate a morte in una sola notte in Gran Bretagna o negli Stati Uniti? Perché la vita umana nei paesi in via di sviluppo è valutata così poco? Che risposte possiamo dare alle vittime? Dobbiamo arrenderci e parlare dell'importanza degli investimenti delle multinazionali in India? Quanto è avvenuto nel 1984 è stata una tragedia, indicibile, ma quanto è accaduto da allora è una farsa di giustizia, un abuso dei diritti umani fondamentali su scala indegna. Non si può accettare che continui. Qualsiasi cosa dica il governo indiano, La battaglia per la giustizia devo continuare. Mi rivolgo a tutte le persone oneste del mondo che credono alla giustizia e all'equità di unirsi a noi nell'aiuto ai poveri, abusati, senza aiuti, sopravvissuti del gas di Bhopal. Per quanto riguarda il filone indiano dei processi, essi ebbero un andamento molto più lento, che si è concluso solamente nel giugno 2010 con la condanna a 2 anni di 7 dirigenti della succursale indiana della Union Carbide, tutti scarcerati su cauzione dopo il verdetto. Nel 1996 il tribunale aveva deciso di ridimensionare le accuse ai dirigenti indiani, derubricando l'accusa di omicidio colposo in quella di negligenza criminale. La voce dei sopravvissuti e la battaglia delle vittime, per quanto sconfitta sul piano giudiziario, non ha cessato di farsi sentire. 2 di loro hanno ottenuto un gran successo di pubblico nel giro di conferenze fatte a Londra e in Gran Bretagna nei giorni delle Olimpiadi, continuando a chiedere giustizia per le vittime e accusando la Dow Chemical di preparare con la sua azione altri disastri ambientali. A distanza di 10 anni dalle parole lanciate da Bianca Jagger, queste parole sono ancora attuali. Le vittime di Bhopal attengono ancora un minimo di giustizia e i sopravvissuti continuano a combattere perché la loro tragedia sia conosciuta e perché l'industria chimica sia messa nell'impossibilità di continuare a distruggere persone e ambiente.
Il 3 dicembre 1984, a Bhopal, in India, si verifica un incidente industriale che causerà migliaia di morti. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.